La strategia è nuova. Prendere nella guerra ragazzini, elevarli al rango di soldati, trasformare la macchina perfetta dello spaccio, dell'investimento, del controllo del territorio in un congegno militare. Garzone di salumieri e macellai, meccanici, camerieri, ragazzini, disoccupati. Tutti dovevano divenire la forza nuova e inaspettata del clan. Dalla morte di Montanino comincia un lungo e sanguinoso botta e risposta, con morti su morti. Uno, due, agguati al giorno. Prima i gregari dei due clan, poi i parenti, l'incendio delle case, i pestaggi, i sospetti. Tamburino. Cosimino è proprio freddo. Ha detto mangiamo, beviamo, chiaviamo, che dobbiamo fare? È successo, andiamo avanti. Petrone. Ma io non ce la faccio a mangiare, ho mangiato per mangiare. L'ordine di combattere non deve essere disperato, l'importante è mostrarsi vincenti. Per un esercito come per un'azienda. Chi si mostra in crisi, chi fugge, chi scompare, chi si rannicchia in sé ha già perso. Mangiare, bere, chiavare. Come se non fosse accaduto nulla, come se nulla stesse accadendo. Ma i due personaggi sono pieni di timore. Non sanno quanti affiliati sono passati con gli spagnoli e quanti sono rimasti con la loro parte. Tamburino. E che ne sappiamo quanti di loro si sono buttati con quelli là? Non lo sappiamo. Petrone. Ah, quanti di loro si sono portati? Ne sono rimasti un sacco di loro qua, d'odore. Non ho capito. A questi qua non gli piacciono di Lauro. Tamburino. Io se fossi Cosimino, sai che farei? Comincerei a uccidere a tutti quanti. Pure se tenessi il dubbio. A tutti quanti. Inizierei a togliere, capito? La prima melma da mezzo. Uccidere tutti. Tutti quanti, anche col dubbio, anche se non sai da che parte stanno, anche se non sai se hanno una parte. Spara, è melma. Melma, solo melma. Dinanzi alla guerra, al pericolo della sconfitta, alleati e nemici sono ruoli interscambiabili. Piuttosto che individui, divengono elementi su cui testare la propria forza e oggettivarla. Solo dopo si creeranno d'intorno le parti, gli alleati, i nemici. Ma prima di allora bisogna iniziare a sparare. Il 30 ottobre 2004 si presentano a casa di Salvatore De Magistris, un signore sessantenne che ha sposato la madre di Biagio Esposito, uno scissionista, uno spagnolo. Vogliono sapere dove si è nascosto. I di Lauro devono prenderli tutti, prima che si organizzino, prima che possano rendersi conto di essere in maggioranza. Gli spezzano braccia e gambe con un bastone e gli maciullano il naso. Per ogni colpo gli chiedono informazioni sul figlio di sua moglie, lui non risponde. E a ogni silenzio fanno cadere un altro colpo. Lo riempiono di calci, deve confessare, ma non lo fa, o forse non sa davvero il luogo del nascondiglio. Morirà dopo un mese di agonia. Il 2 novembre viene ucciso Massimo Galdiero, in un parcheggio. Dovevano colpire il fratello Gennaro, presunto amico di Raffaele Amato. Il 6 novembre viene ammazzato in via Labriola Antonio Landieri. Per beccarlo sparano su tutto il gruppo che gli era vicino. Rimarranno ferite in modo grave altre 5 persone. Tutte gestivano una piazza di coca e pare fossero dipendenti di Gennaro McKay. Gli spagnoli però rispondono e il 9 novembre fanno trovare una Fiat Punto bianca in mezzo a una strada. Dribblano posti di blocco e lasciano l'auto in via Cupa Perrillo. È pieno pomeriggio quando la polizia trova 3 cadaveri, Stefano Maisto, Mario Maisto e Stefano Mauriello. I poliziotti, qualsiasi portiere aprano, trovano un corpo, davanti, dietro, nel portabagagli. A Mugnano, il 20 novembre ammazzano Biagio Migliaccio. Lo vanno a uccidere nella concessionaria dove lavorava. Gli dicono, questa è una rapina, e poi sparano al petto. L'obiettivo era suo zio Giacomo. Lo stesso giorno rispondono gli spagnoli, ammazzando Gennaro Emolo, padre di un fedelissimo De Di Lauro, accusato di far parte del braccio militare. Il 21 novembre i di Lauro fanno fuori, mentre si trovano in una tabaccheria, Domenico Ricci e Salvatore Gagliardi, persone vicine all'affare Binante. Un'ora dopo viene ammazzato Francesco Tortora. I killer non vanno in moto, ma in auto. Si avvicinano, gli sparano, poi lo raccolgono come un sacco. Lo caricano e lo portano alla periferia di Casavatore, dove danno fuoco all'auto e al corpo. Due cose utili in una. A mezzanotte del 22 i carabinieri trovano un'auto bruciata, un'altra. Per seguire la faida ero riuscito a procurarmi una radio capace di sintonizzarsi sulle frequenze della polizia. Arrivavo così con la mia Vespa, più o meno in sincrono con le volanti. Ma quella sera mi ero addormentato. Il vociare, gracchiante e cadenzato delle centrali, per me era divenuto una sorta di melodia crullante. Così, quella volta fu una telefonata in piena notte che mi avvertì dell'accaduto. Arrivato sul luogo, trovai una macchina completamente bruciata. L'avevano cosparsa di benzina, litri di benzina, ovunque. Benzina sui sedili, anteriori, benzina su quelli posteriori, benzina sulle gomme, sul volante. Le fiamme erano già consumate, i vetri esplosi, quando sono arrivati i pompieri. Non so bene perché mi sono precipitato davanti a quella carcassa d'auto. C'era un puzzo terribile, di plastica bruciata. Poche persone d'intorno, un vigile urbano, con una torcia, guarda dentro le lamiere. C'è un corpo o qualcosa che gli somiglia. I pompieri aprono le portiere prendendo il cadavere. Hanno una smorfia di disgusto. Un carabiniere si sente male. Appoggiandosi al muro vomita la pasta e patate mangiata poche ore prima. Il corpo era solo un tronco rigido, tutto nero, il volto solo un teschio innerito, le gambe scuoiate dalle fiamme. Presero il corpo per le braccia e lo posarono a terra, aspettando la macchina mortuaria.